Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Ho un grande desiderio di incontrarvi per offrire al mondo un nuovo segno di armonia, un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, ma tutti uniti nel nome di Gesù, che è il volto della misericordia.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca, tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Parole di un Papa. Così Francesco nel suo videomessaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù. Da domani, dunque, sarà in Polonia per la 31esima, appunto, GMG. Desidero incontrarvi per offrire al mondo un mosaico di volti diversi. È proprio un mosaico, la nostra traccia di oggi. Un grande desiderio di incontrarvi per offrire al mondo un nuovo segno di armonia, un mosaico di volti diversi, di tante razze, lingue, popoli e culture, ma tutti uniti nel nome di Gesù, che è il volto della misericordia. Così dunque Francesco alla vigilia del suo viaggio in Polonia per la 31esima Giornata Mondiale della Gioventù. Mosaico di razze, dunque, il sogno di chi sogna la pace. Mosaico, dicevo, il nostro spunto di oggi, una parola che viene dal greco moiseion, ovvero da musa. Le muse erano le divinità preposte alle arti. Da musa, tra l'altro, viene anche la parola musica, no? Mosaico, musica, in entrambi i casi si rappresenta qualcosa tramite elementi diversi, particelle di vario colore, di varia forma, sfumatura. Nel mosaico si usano frammenti di vetro, di marmo, di smalto. Il mosaico costruisce un intero a partire da piccolissime parti, schegge, briciole, quasi apparentemente non importanti, eppure mancandone una, il mosaico non è completo. I ragazzi della GMG dunque come un mosaico multicolore. Mosaico, opera paziente delle muse, mosaici memorabili in Grecia, in Egitto, a Roma, ma l'eccellenza si raggiunge con la caduta dell'impero romano d'Occidente, e quasi che la frantumazione di quel mondo, del grande impero, avesse suggerito l'esigenza di ricomporre l'unità attraverso l'unione appunto di tante particelle disperse, un po' qualcosa del genere sembra capitare anche oggi. Anche oggi il mondo è una fiera di particelle impazzite, di etnie che si oppongono le une alle altre, sappiamo con quali tragiche conseguenze spesso. Beh, rimanendo in Oriente e ripensando a un altro viaggio recente di Francesco, quello in Armenia, diamo ora voce adesso a proprio a una giovane di origini armene. Lei ha vissuto però in Georgia, a scuola ha studiato il russo, ha completato gli studi in Italia, un vero mosaico la sua vita, e qui in Italia si è messa al lavoro per scrivere un libro alla ricerca di quel mosaico di frammenti diversi che è appunto l'Odissea armena in Europa nel XX secolo e di cui appunto in quanto troppo giovane lei aveva potuto raccogliere solo piccoli frammenti, solo tessere, singole tessere scompagnate. Ho il piacere di presentarvi, è venuta a trovarci oggi Valentina Vartui Karakayan, che insieme a Omar Viganò ha scritto La Santa Sede e lo sterminio degli armeni nell'Impero Ottomano, dai documenti dell'Archivio Segreto Vaticano e dall'Archivio Storico della Segreteria di Stato. Il libro è edito da Guerini e Associati. Non vogliamo tornare su un tema scottante che già tante discussioni ha aperto nei giorni scorsi. Vogliamo piuttosto dare voce oggi a una giovane europea determinata a ricomporre appunto il mosaico della sua patria d'origine e di conseguenza di tutta Europa. Benvenuta Valentina.
Bentrovata.
Descriviamo questo volume che, se non sbaglio, si basa appunto, come del resto recita il sottotitolo, su una raccolta di documenti originali dell'archivio segreto riguardo a questo importante e drammatico capitolo della nostra storia recente.
Sì, Laura, proprio così, come hai menzionato, in modo particolare diciamo della strage degli armeni, del genocidio degli armeni molto si è detto, si è parlato, si è scritto, ma in modo particolare quello che era il nostro desiderio, mio e del mio collega Omar Viganò, di poter riprendere i documenti originali custoditi nelle due nei due archivi della Santa Sede, in particolare quello dell'Archivio Segreto e della Segreteria di Stato, e far parlare i documenti, nel senso non soltanto mettere in ordine cronologico dei documenti ripresi, ma far modo che fossero i documenti a narrare quella storia. La storia, come ho detto, la conosciamo, soprattutto in questi ultimi tempi si è parlato molto.
È complice anche il viaggio, il recentissimo viaggio del Papa.
Certo, certo, però quello che era il nostro interesse, quello che abbiamo cercato di tessere con questi documenti, qual è stato il ruolo della Santa Sede, in che modo ha operato, visto che era un paese neutrale, era uno stato neutrale e aveva un proprio delegato apostolico proprio nel cuore dove avvenivano questi eventi.
La Costantinopoli. Già sul grande male o l'immane folle sterminio, come si è espresso Papa Francesco, aleggia su questo capitolo uno strano silenzio, no, da parte della comunità internazionale, forse anche già fin dall'inizio. Avete capito le ragioni di questo imbarazzo, di questa tiepidezza?
Certo, diciamo più che una tiepidezza, sì che è la parola giusta, ma è anche una sorta di non voler dare fastidio ai turchi per interessi soprattutto economici. Poi si è parlato moltissimo ancora prima del viaggio del Papa in Armenia del termine stesso del genocidio.
Sì,
avrebbe usato, non avrebbe usato, avrebbe. Però in effetti anche noi in questo libro, se lei come avrà modo di vedere, non riportiamo la parola genocidio, ma non perché non fosse un genocidio. Di per sé la parola genocidio è un termine giuridico ed è rivolto più nei confronti di chi ha perpetrato, di chi ha fatto, e che denuncia colui che ha operato, ma noi qui abbiamo raccontato il dolore, che riportano i documenti, che raccontano i fatti storici, il dolore, e che messi insieme la deportazione, i massacri, la fame, lo stento, lo sterminio, messi tutti insieme, quasi invece di dire troppo, dicono troppo poco rispetto alla parola stessa, il genocidio. Infatti gli armeni stessi all'inizio e tuttora chiamano il Metzieren, il grande male, che è veramente, sì, è una traduzione di quella parola che di per sé è molto più profonda, che a momenti dice quasi più di quello che vorrebbe dire e denunciare la parola stessa, che è il genocidio.
Valentina è piuttosto giovane, ha 37 anni e quindi non ha evidentemente memoria diretta, se non attraverso le testimonianze di famiglia.
Sì.
Dei genitori che a loro volta hanno ascoltato dai nonni. Ecco, ci sono testimonianze dirette nella sua famiglia del grande male?
Guardi, la mia famiglia ha immigrato in Georgia ancora durante la prima deportazione, i primi massacri a Midiani, verso la fine del 1800, avendo in famiglia un sacerdote, un prozio di mio nonno, sacerdote, il quale era anche all'interno, diciamo, molto, un uomo molto valente, aveva capito l'aria che tirava e piano piano aiutò la propria famiglia a emigrare verso la Georgia. Ma mio nonno ha sempre raccontato, e pensare che il miglior amico di mio nonno era un turco con il quale erano rimasti in contatto, con il quale si sono scritti fino quasi alla morte di mio nonno, e raccontava e sognava di poter andare a vedere la casa del proprio bisnonno, e noi siamo di Erzurum.
Quindi che idea familiare si è fatta la giovane Valentina di questo esilio forzato?
Ma sa, questa è una domanda che mi sono fatta tantissime volte anch'io, di avere un'idea sulla questione. E a dire il vero, io sono nata e cresciuta sotto l'Unione Sovietica, dove era un tabù parlare del genocidio.
Ancora
parlare
di più un tabù,
assolutamente.
Certamente.
Io non riuscivo a capire che cosa significava la parola Metzieren. Che il 24 aprile sapevo che qualcosa succedeva, i miei genitori da qualche parte andavano, ma non ci veniva detto,
c'era
non,
un mistero,
non sapevamo,
era un
c'era
mistero.
Il mistero dietro tutto questo. Non solo, c'era un mistero dietro la nostra identità armena. Sembrerà strano, ma io, per dire la verità, la mia reale, vera consapevolezza dell'identità armena l'ho acquisito in Italia. Perché dicevo che ero armena, ma nei miei documenti non era scritto da nessuna parte. Non sapevo neanche parlare molto bene l'armeno, perché parlavo il dialetto armeno.
Dunque la faticosa conquista di un'identità armena per una giovane, come lei, per tanti giovani nella Unione Sovietica, in questo caso armena di Georgia, la faticosa conquista della consapevolezza della propria identità nazionale è dovuta anche alla persecuzione religiosa che il regime sovietico praticava nei confronti indistintamente di tutte le etnie.
Proprio così, perché l'Unione Sovietica aveva imposto a tutte le parrocchie, a tutte le chiese, indistintamente cattoliche o ortodosse, le chiese diventavano
depositi
granai. Ma quando sono arrivati nel mio villaggio, la chiesa era stata costruita nel 1903, tutte le donne indistintamente del villaggio si sono distese davanti alla porta a dire uccidete tutti noi, poi dopo potrete chiudere la chiesa. E pensare, in tutta l'Unione Sovietica la mia parrocchia era l'unica che rimase non solo la chiesa aperta, ma attiva. Sono andati a chiedere un sacerdote e da Tbilisi mandarono un sacerdote polacco. E mi ricordo la mia prima comunione, che la mia prima maestra è stata mia nonna Ashken, che arrivati dopo l'esame, eccetera, fatto naturalmente tutto di nascosto anche dai genitori stessi, perché potevano obiettare. Noi andavamo sabato e domenica, per fortuna non c'era il telefono, non ci potevano rintracciare molto, e tornavamo domenica sera tardi. E alla prima comunione io ho potuto indossare il mio vestito di prima comunione fatto da mia nonna soltanto per un quarto d'ora al massimo, tra il vestirmi e togliermi, il quarto d'ora era. E mi ricordo che la medaglietta che mi hanno regalato, la Madonna di Lourdes, potevo portare soltanto il sabato e la domenica quando andavo da mia nonna, perché il giorno dopo dovevo mettermi il fazzoletto rosso per andare a scuola, e che ci controllavano qua, e se c'era qualcosa addosso si passava veramente grossi guai. E quando si andava in chiesa, tutti noi, io e le mie amiche, amici, sapevamo che nel momento in cui c'era qualche controllo o qualche volto strano da quella delle donne, delle nonne, dovevamo diventare delle sedie piccole. La nostra chiesa era piena di piccole sedie e nonna si portava sempre un fazzoletto in più. Appena c'era un movimento un po' strano,
io sapevo dei controlli, voi vi accucciavate, voi bambini vi accucciavate.
Sì, il fatto è che i controlli non sapevi mai chi erano, certo. Potevano essere persone.
Dunque, voi bambini eravate addestrati ad accucciarvi immediatamente,
e diventavamo le sedie delle nostre nonne.
Sopra di voi,
le premetto solo che mia nonna pesava niente meno che 80-90 kg, quindi, però non si appoggiava del tutto.
Siamo nei giorni della gioventù. Della giornata mondiale della gioventù in Polonia, e non è possibile non ricordare le parole che Papa Francesco ha rivolto ai giovani armeni nel corso del suo viaggio, appunto il 26 giugno, e citando questa grande figura, Gregorio di Narek, un grande riferimento appunto per il popolo armeno. Ricordati di quelli che nella stirpe umana sono nostri nemici, ma per il loro bene compi in loro perdono e misericordia. Difficile la conquista della percezione della origine armena, altrettanto difficile, spero, in una giovane di origine armena, la percezione di chi è il nemico.
Ma vede, chi è il nemico, la percezione purtroppo lo abbiamo, è brutto dire, quasi intriso nel sangue, perché noi per offenderci, se volevi dare un'offesa proprio anche all'amichetto, all'amichetta, dicevi ma che sei un turco, ed era già un'offesa. E io per potermi liberare da questo ho dovuto veramente fare un bel percorso fino a che sono arrivata, perché rappresentava, la parola turco rappresentava tutta una serie di barbari, tutta una serie di l'uomo nero. E oggi sentire queste parole, poi ho avuto la fortuna di conoscere tantissime persone belle e buone, colleghi dell'università, amiche che ho conosciuto in diversi corsi e convegni, e lì ho capito che cosa significava entrare e aprirsi, e che realmente che sia così, le colpe dei genitori, dei nonni, non ricadano sulle generazioni dopo. E mano a mano, mentre io prendevo consapevolezza, coscienza della mia identità completa, ho potuto, e questo si è completata potendo vedere, capire e conoscere chi avevo di fronte, confrontarmi anche spesso con i giovani sul piano universitario turchi. Questo mi ha aiutato a capire che loro erano totalmente ignari, quindi anche questo lavoro ha voluto contribuire a questo.
Grazie dunque a Valentina Vartui Karakanyan, autrice insieme a Omar Viganò di La Santa Sede e lo sterminio degli armeni nell'Impero Ottomano, dai documenti dell'Archivio Segreto Vaticano e dall'Archivio Storico della Segreteria di Stato, in libreria per Quirini e Associati. mosaico. Oggi ci guida questa parola in risposta a un passaggio del videomessaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù. Ho un grande desiderio di incontrarvi per offrire al mondo un nuovo segno di armonia, un mosaico di volti diversi, ha detto appunto ai giovani che si raduneranno a partire da domani in Polonia. Mosaico dunque, cioè contrappunto. Il contrappunto in musica allude all'incontro fra varie parti della composizione che possono dialogare pur indipendenti, pur rimanendo indipendenti l'una rispetto all'altra. E l'effetto di accordo dato dal sovrapporsi di diverse voci appare casuale, ma in tanti casi incanta gli ascoltatori. Allora, un bellissimo esempio di contrappunto, quindi di mosaico di elementi melodici diversi, ci viene da Johann Sebastian Bach, dall'Arte della Fuga, il contrappunto numero 9, famosissimo. Amici, per oggi ci salutiamo qui. Oggi abbiamo divagato inseguendo la traccia mosaico suggerita da Francesco nel suo videomessaggio per la GNMG che inizia domani. Tutta la diversità umana, ha lasciato scritto il biologo e filosofo francese Jean Rostand, morto negli anni 70 del secolo scorso, tutta la diversità umana è il prodotto della varietà quasi infinita della combinazione di geni. Noi tutti siamo formati della stessa polvere cromosomica. Nessuno di noi ne possiede un solo granello che possa rivendicare come suo. È il nostro insieme che ci appartiene e ci fa nostri. Noi siamo un mosaico originale di elementi banali. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Vi ricordo che da domani ha inizio la Giornata Mondiale della Gioventù in Polonia, a Cracovia. Proseguirà per tutta la settimana. Il viaggio del Santo Padre avrà anche altre tappe importanti, anche se il momento culminante sarà appunto l'incontro con i giovani del mondo. Seguiteci anche nelle nostre trasmissioni speciali. Trasmetteremo in diretta tutti gli incontri appunto del Papa con i giovani del mondo, e per riascoltare le nostre trasmissioni sapete che è disponibile il nostro sito www.radiovaticana.va. Per quello che riguarda pagine, fogli, parole, ci sono anche i social Facebook e Twitter. Ciao.